radioblast.net, una voce nel tempo della fine.
Noi siamo una voce che grida, presto prepara la via del Signore. Gesù verrà e nel suo splendore, sulle nuvole, lui ci rapirà. Così gridiamo nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo.
Volevamo parlare un po' oggi di alcune notizie, perché dei fratelli, tanti fratelli, ci hanno inviato notizie dei giornali su Putin e la sua terribile nuova arma, un missile che sta pubblicizzando. Quindi volevo chiederti, Giuseppe, un po' su questa notizia, se puoi spiegare, se possiamo analizzare, per rispondere a tutti questi fratelli che vogliono sapere: ma cosa sta succedendo? Stiamo entrando in una nuova fase del tempo della fine, ci stiamo avvicinando alle guerre, alla tribolazione. Posso?
Sì.
Allora, una notizia ricevuta dice: la Russia si è dotata di una temibile arma nucleare. Il presidente Putin annuncia la riuscita del test. Abbiamo una nuova arma strategica. Poi la stampa: Putin testato con successo un nuovo missile ipersonico. ANSA: Putin a test arma nucleare ipersonica. Il presidente russo Vladimir Putin ha presenziato personalmente al test, coronato da successo, nella nuova arma nucleare a planata ipersonica.
Vanguard si chiama.
Vanguard.
Sì, lui ha presenziato di persona al successo della nuova arma nucleare a planata ipersonica, Vanguard. Cioè, sai cosa vuol dire planata ipersonica?
No.
Cioè, quando un aereo plana, cosa vuol dire? A terra.
Yeah.
Quindi vuol dire che questo aereo... finisci a leggere questa citazione dell'articolo. Allora, e dice Cremlino l'Avanguard?
Non ce l'ho. Il resto non ce l'ho.
Ce l'ho qua io, forse. L'Avanguard, lanciato con un missile vettore intercontinentale, è in grado di trasportare una testata atomica e di planare come un aliante di grande altitudine, slittando sugli strati più densi dell'atmosfera a Mach 20. Va bene, per poi colpire obiettivi lontani senza essere intercettata dai sistemi antimissili NATO. Allora, attenzione, cioè planare l'Avanguard, com'è che dice qua? Planata ipersonica, cioè vuol dire quando un aereo plana, cioè a terra, quindi diminuisce la velocità, no? Mm-hmm. Diminuisce come l'aereo che atterra
sì.
Sull'aeroporto.
Mm-hmm.
Va bene. Invece questo qua plana a velocità Mach 20. Quanto è Mach 20? Mach 20, sono, ho fatto il calcolo qui, sono circa 25.000 km all'ora, perché il Mach 1, cioè il Mach 1 cos'è? La velocità del suono. Va bene, Mach 1, si dice così per dire la velocità del suono, sono 1, 2, 3, 4, non puoi dimenticare, sono 1, 2, 3, 4 all'ora la velocità del suono. Cos'è? 1234 km all'ora, questa è la velocità del suono. Ci siamo? È facile ricordare, 1, 2, 3, 4. 1234 km all'ora la velocità del suono. Ora moltiplicare per 20... Questa è la velocità che questo missile atomico si infrange, si lancia sul bersaglio. Cioè, quindi non esiste un missile in grado di intercettarla, è troppo veloce. Cioè, non lo vedi assolutamente. Già un aereo supersonico che viaggia a 1500 km non si vede. Ci siamo? 1500 km. Questo viaggia a 25.000 km. Quindi cosa hanno fatto i russi? Hanno fatto un missile che viaggia alla velocità dei satelliti che circolano intorno alla Terra, che viaggiano appunto circa 30.000 km all'ora. Però non esisteva un missile di quella velocità che entra ed esce l'atmosfera. Vabbè, infatti quando questi satelliti, astronavi che tornano dalla Luna o dove ti pare, cioè planano sull'atmosfera e rallentano, che devono atterrare. Invece questo qua non deve atterrare, questo deve distruggere. Quindi si lancia alla stessa velocità che viaggia, si lancia contro il bersaglio a 25.000 km all'ora, cioè praticamente dire che non lo vedi è dire poco. Proprio non...
Sì.
Va bene. Mm-hmm. Quindi 1234, arrotondiamo, 1200 km all'ora velocità del suono, moltiplicato per 20, sono 25.000 km. Teniamo presente che la circonferenza della Terra sono 40.000 km. Quindi in meno di 2 ore, questo qui circa tutto il pianeta.
Oh wow.
Va bene. Mm-hmm. Fai conto che l'aereo che abbiamo preso noi in Europa per venire in Sud America, mi pare una decina di ore ci ha messo.
Con il fuso orario 18 ore, per la differenza del fuso
orario. No, lascia fare il fuso orario.
Ok.
Non c'entra niente, no. Dall'Europa al Sud America mi pare sono venuto in 10 ore di viaggio circa, dipende dalla velocità. Ora, 10 ore di viaggio dall'Europa al Sud America, questo qua viaggia in 1 ora e mezza tutta la circonferenza terrestre.
Mm-hmm.
Quindi la Russia e l'America, i cosiddetti le due nazioni polari, perché tutte e due confinano col Polo Nord, l'Alaska dell'America e la Siberia della Russia, sono attaccate al Polo Nord. Quindi loro per bombardarsi devono solo attraversare il Polo Nord, e non è così grande. Quindi in pochi minuti questo missile arriva in America. Ora gli americani naturalmente faranno anche loro missili, contromissili, chi lo sa. Però cosa il messaggio è qui, è molto serio. Cioè, poi c'è un altro articolo del giornale, cosa dice? Nuovo missile nucleare di Putin.
Neanche la NATO può fermarlo.
Ecco, infatti il fratello c'è scritto dall'Italia e dice qui le televisioni in Italia stanno dicendo che neanche la NATO può fermare questo missile. Infatti nessuno può fermarlo. È troppo veloce. Cioè praticamente questo è il massimo. I missili antimissili non viaggiano così veloce. Deve uscire dalla stratosfera per viaggiare così veloce. Quindi è una cosa incredibile.
E perché Putin sta facendo questi annunci, questa pubblicità? Cosa sta insinuando?
Cioè praticamente Putin... cominciamo a vedere quello che Dio sta dicendo. Che anche Dio sta parlando. Cioè attraverso questi missili d'attacco, attraverso questa nuova tecnologia, attraverso questi missili che solamente la Russia ha fino adesso, va bene, Dio sta dicendo all'America di lasciare perdere la Russia, perché la Russia non potrà vincere la Russia. Questo che Dio sta dicendo all'America, che l'America sta provocando la Russia in tutti i modi, è circondata la Russia di missili atomici dai paesi baltici fino alla Romania, Polonia, Italia, Turchia. Anche in Turchia ci sono le basi atomiche americane. Cioè ha circondato tutta la frontiera russa e tutta piena di missili americani. E Dio sta dicendo all'America, non fate troppo gli smargiassi perché non potete vincerla. Va bene, l'America è più avanti con il materialismo, Hollywood, la Coca-Cola, quello che vuoi, banche. Ma non è, la Russia non è molto più indietro a livello atomico. Infatti è stato Stalin che ha incoraggiato e ha sviluppato le cose pesanti, gli armamenti pesanti. Il popolo russo soffriva di fame, però Stalin avanzava gli armamenti. Infatti la Russia è molto avanti con gli armamenti, non è in proporzione con il benessere dei cittadini. Capito? Mm-hmm. Allora Dio sta dicendo all'America, questo è il messaggio profetico: smettete con la vostra pazzia che state provocando l'orso russo, la Russia è simboleggiata sempre dall'orso, state provocando un orso che dorme. Però l'America ascolterà, io non credo. Quindi quello che voglio dire a caro Alessio, quello che io vedo nelle profezie...
Sì, Alessio ha chiesto una domanda proprio su questo.
Esatto.
Se vuoi che te la leggo?
Alessio, sì, infatti mi dicevi che anche Alessio ha scritto su questo, no?
Sì, dice Pace Giuseppe, oggi in Italia ha trasmesso una notizia che la Russia ha dei missili a testata nucleare che nemmeno la NATO potrà contrastare e che questo sarà il punto di forza della Russia per i prossimi 10 anni.
Ecco,
in
esatto.
Più è tornata in onda la notizia del microchip sotto pelle per sponsorizzare la cosa come se fosse una normale routine della tecnologia. consultando le scritture, in che punto delle profezie del libro di Apocalisse ci troviamo?
Ecco, sì,
cordialmente.
Io ti dico, Alessio, quando ho letto il tuo email, ho capito che molti fratelli si chiedono, appunto, che questo, noi non guardiamo i telegiornali qui tutti i giorni, però io seguo la notizia internazionale. E vedo che in Italia Alessio si preoccupa e tanti altri fratelli, perché evidentemente si suppongo che ora stanno facendo molta pubblicità. Quindi se i telegiornali stanno dicendo che neanche la NATO può fermare il missile, quindi i fratelli si preoccupano, i fratelli che si appoggiavano sulla NATO, non appoggiatevi sulla NATO. La NATO perderà contro la Russia. Va bene, la NATO, infatti, fra poco la NATO la scioglieranno perché viene l'Anticristo e l'Europa si staccherà dalla NATO. Comunque questo volevo dire, che in effetti la NATO non potrà contrastare la Russia, come appunto dicono riguardo questo missile, non solo questo missile, ma in generale la NATO non potrà più, non potrà contrastare la Russia, perché la Russia è Magog, e la Russia, possiamo dire, già possiamo, quello che vedo è che la Russia prenderà sempre di più l'iniziativa, la Russia prenderà, e particolarmente con l'arrivo, credo presto, sulla scena europea e sulla scena mondiale di questo politico che poi diventerà l'Anticristo. Quindi Alessio, lui ci chiede dove ci troviamo profeticamente.
Sì.
Bene, come abbiamo spiegato nei passi profetici del nostro corso biblico, e chi non l'ha studiato suggerisco che lo studiate, che lei ha studiato spiegato a fondo, e sono 20 capitoli del corso biblico.
Sì.
Ci vogliono 20 settimane a
20
farlo.
Passi.
Ecco. Quindi, come spiegato in questi passi profetici, quello che avverrà è questo. Numero uno, ci sarà il crollo finanziario. Va bene. Numero due, ci sarà l'ascesa dell'Anticristo. Leggere le profezie Daniele 11, 20 e 21. Poi ci sarà il patto, che durerà quanti anni, Angela, il patto?
Sette.
Sette anni. Che succede dopo? Durerà sette anni il patto?
No.
Quanto dura?
Tre anni e mezzo,
esatto.
Perché poi lo rompono.
Quindi questo direi il quarto punto, è che il patto viene infranto dopo tre anni e mezzo. E quindi, e qui infatti Alessio chiede riguardo al microchip.
Sì.
E gli vuole sapere, bene, ma il microchip secondo me è il marchio della bestia. Va bene, marchio della bestia che sarà propagato come microchip benefico per l'umanità, una specie di passaporto, una specie di codice fiscale, c'ha già benefici medici, già ti fa passare il mal di testa e tante altre cose. Va bene?
C'è un fratello che stamattina ci ha scritto, Gianluca si chiama, e ha detto che su TG1, il canale televisivo più importante in Italia, stanno diffondendo rapidamente il microchip, facendo pubblicità, e ha detto quello che è allucinante è che in questi programmi televisivi il TG1 non critica negativamente il fatto, ma finisce per giustificarlo come praticità e progresso. Quindi l'Anticristo è prossimo a venire.
Quindi il TG1 in Italia non sta facendo questo? Il TG1?
Sì, sì.
E quindi il TG1 sarebbe quello pro cattolico, ma questo papa qui praticamente ha imbrogliato tutti, e lui benedice tutto, lui all'ingrosso benedice qualunque cosa i politici e la scienza fa, lui benedice. Invece bisogna vedere cosa dice la Bibbia, ma questo, e quindi stanno già programmando allora i cervelli e le menti degli italiani e del mondo, no? A ricevere il microchip,
ad abituarsi all'idea del microchip, che significa progresso, va bene prenderlo.
Sì, perché poi cosa farà l'Anticristo? Provocherà qualche terrorismo, magari qualche bomba atomica su qualche città che farà magari milioni di morti, e allora il mondo sarà abbastanza terrorizzato da accettare che il microchip venga obbligato. Come che adesso è obbligatorio, tu vuoi mandare soldi, vuoi mandare una somma di soldi, e la banca dice no, non puoi, perché devi giustificare dove viene. Dice, io li tenevo sotto il materasso dalla nonna, e dice no, niente, non puoi. Quindi ci sono le banche, non so se li ricevono, ma sicuramente non li dà. Tu vai a ritirare i tuoi soldi e non te li danno. Fratelli ci raccontano queste storie. Quindi già il mondo è stato programmato con la scusa del lavaggio del denaro sporco, la scusa delle droghe, e così, perché i soldi delle droghe e queste cose qui, diciamo, loro hanno i loro canali, loro hanno i direttori di banca corrotti, loro hanno i politici corrotti, non li fermi andando a prendere i poveracci che hanno 4 lire. Comunque stanno preparando l'opinione pubblica mondiale a ricevere i microchip, come, e quando l'opinione pubblica sarà arrivata a un punto indeciso, forse sì, forse no, possibilmente la cosa più semplice che il diavolo provocherà un terrorismo magari atomico, butterà una bomba atomica su Parigi, su Londra, su Roma, dove vuole lui, faccio solo un esempio, e il mondo sarà terrorizzato. E allora caccia ai terroristi, come si fa? Mettiamo il microchip a tutti e li prendiamo. Va bene, ed ecco che il diavolo potrebbe usare il terrorismo per obbligare tutti a mettere, ma e che poi quella marca della bestia. Noi diremo di no.
Amen.
Noi e pochi altri cristiani veri diremo di no, e allora saremo noi terroristi. Perché chiunque non c'ha il microchip sarà sospettato di terrorismo. Se tu vai in giro con una valigia piena di soldi dalla nonna, dal materasso della nonna, la nonna è morta, sotto il materasso aveva risparmiato un pacco di soldi, c'è un esempio, no? E tu vai dove ti pare, vai in un'altra nazione, ti prendi, ti arresti, ti metti in prigione, tu questi qua, illegale, tanti anni di prigione. Lo stesso sarà quando non c'è il microchip. E allora ci vorrà la fede, per attraversare le frontiere, pregare Gesù, acceca gli occhi di queste guardie. Ci saranno le guardie lì con Kalashnikov, ci sarà la loro Gen Force, un francese, un tedesco, cioè un russo, perché anche la Russia si unirà presto. E lì, caro mio, non è che vai a raccontare a carabinieri italiani che è gente che ragionano. Quelli non ragionano mica, quelli parlano tedesco. Tedesco, francese, cos'è, olandese, un po' di italiano. Quelli praticamente si faranno le scarpe tra di loro. Il francese controllo che il tedesco faccio dove, il tedesco controllo che l'italiano faccio dove, quindi praticamente in questo modo hai smistato tutto e tutti, e quindi ci saranno anche gli islamici, perché adesso l'Europa è piena di islamici, sarà un sacco di islamici nell'Eurogen Force, va bene? Arrivi tu cristiano che non sei registrato, perché non avere il microchip vuol dire non avere un passaporto, infatti i passaporti li butteranno via, ci sarà il microchip. Infatti quando io ho preso il passaporto al consolato tanti anni fa, mi hanno detto: con questo passaporto puoi andare in America senza visto. Perché? È perché c'è il microchip.
C'è il microchip.
Col microchip già sanno chi sei e chi non sei. Quindi se te sei un cristiano che non si è registrato, non sei lì a lustrare le scarpe al Papa e baciare i piedi della Madonna, quella falsa, non quella vera, che non sei eccetera, e non c'è il microchip, cioè non sei una religione riconosciuta dallo Stato anticristo, e allora tu sei illegale. E allora ragazzi, a quel tempo lì sarà meglio che non vi trovate in zone dove c'è l'Eurogen Force, appunto dico uscite dall'Europa. I fratelli che non sto parlando di quelli che non possono uscire perché magari, che so io, non hanno passaporto, ma i fratelli che possono uscire ma che sono lì, che per cappuccino è buono e spaghetti anche, e loro saranno nei guai, quelli che potevano ma non hanno voluto. E allora il messaggio di questo missile, diciamo, Dio sta avvertendo l'America innanzitutto e l'Europa anche.
Ma credi che Putin sta cercando di provocare l'America o sta cercando di dire il messaggio stai calma perché noi siamo pronti a reagire?
Esatto, è questo qui così. Questo.
Non è che sta cercando di provocare una
guerra? No, Putin non sta provocando nessuno. È l'America che vuole provocare, e la Russia e la Cina.
Ok.
Capito? L'America è come, che so, sai quei nobili che erano nobili, che avevano i servi, il maggiordomo, le ville, e adesso non hanno più soldi da pagare la servitù, però si credono ancora nobili, si credono ancora, saranno anche nobili, però non hanno più soldi e vivono nei debiti perché non riescono a fare a meno di un servo, non possono fare a meno del maggiordomo che va lì e gli pulisce il bagno, gli cucina, e loro sono lì a avere la tazza di tè, e hanno un miliardo di debiti, capito? Magari con l'ipoteca sul castello, sul palazzo, ne ho visto qualcuno di questi, e non riesco. L'America è così, è come l'impero romano, quando l'impero romano, come è caduto l'impero romano? È caduto perché Roma era nei guai, dove, siccome i romani ormai si erano viziati, non volevano più andare a combattere e morire per Roma. E allora cosa facevano? pagavano i mercenari. I mercenari se lo fanno per i soldi, mica lo fanno per Roma. Ecco, e Roma appena ha cominciato a impiegare sempre di più mercenari, ecco che Roma ha cominciato a cadere. E quindi i romani erano famosi per non mettere le tasse ai romani, mettevano le tasse ai non romani. Infatti Gesù ha detto nel Vangelo: i re di questa terra a chi mettono le tasse, ai figli o agli stranieri? Pietro gli ha risposto: agli stranieri. E allora Gesù dice: benissimo, e allora noi figli siamo liberi dalle tasse. Però per non scandalizzarli, vai a pescare un pesce, avrà uno statere, avrà una moneta in bocca, paga le tasse. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Non è vero come dicono certi predicatori: mi raccomando, pagate le tasse, tutte le tasse in abbondanza. Io le tasse le pago anch'io, però non vado io a cercare modo di pagare di più, cercherò il modo di pagare di meno. E Berlusconi, Benedetti, Benetton e compagni non vanno a prendere avvocati per cercare di pagare di più, mettono avvocati per pagare di meno, io anche.
Sì, sì.
E le tasse si paga il meno che si può, specialmente come li usano, per pagare gli aborti, gli omosessuali, per pagare le guerre, per l'amor di Dio, per comprare gli F-35 americani, che un aereo F-35 costa più di 100 milioni di euro. Ma per cortesia, ma che li buttassero in qualche stagno questi aerei, che poi sono aerei maledetti che cascano, uccidono i piloti, è stato un disastro totale. Va bene, allora la Russia, per rispondere a te, non sto provocando nessuno, la Russia si sta difendendo dalle provocazioni americane. Hanno circondato la Russia di missili atomici, però quando questo due bombardieri intercontinentali atomici russi pochi giorni fa sono andati a visitare Venezuela, una visita di cortesia, tutta l'America è scioccata, provocazione russa. I russi alle porte, i russi portano le atomiche in Venezuela, questi ipocriti americani dico quelli ipocriti, ci sono americani cristiani anche.
Dicono che la Russia vuole costruire una base militare in Venezuela.
Sì, dico, ma la potremmo anche costruire, perché la Russia in tutto il mondo, la Russia ha due basi militari fuori dalla Russia, e l'America quanti ce n'ha? 650. Sto branco di ipocriti del Pentagono, sono penta ipocriti. Non parlo dei cristiani, ci sono anche dei cristiani in America. Va bene? E allora hanno circondato la Russia di migliaia di missili atomici, però la Russia non può andare con due bombardieri atomici in Venezuela. Infatti dopo pochi giorni se ne sono andati, ma per cortesia non ci scocciate, sono decollati e se ne sono ripartiti. Va bene, ne ho parlato alla radio di questo. Va bene. Comunque Dio sta avvertendo l'America, che cosa sta dicendo Dio all'America? Sta dicendo: americani, Achtung, come si dice attenzione in russo? È in polacco?
Non lo so.
Non mi ricordo.
Non ti ricordo, tu mi traducevi quando predicavi in Polonia, tu mi traducevi.
15 anni fa.
Dio ti benedica, gloria, sai? Voi siete in gamba con le lingue. Quindi Dio sta dicendo all'America: attenzione, niet. Questo niet. Sai cos'è niet?
Sì, vuol dire no.
Vuol dire no in russo. Va bene? Dio sta dicendo all'America, all'America che ha abbandonato Dio. Non dico americani cristiani, che sono pecore come i tedeschi cristiani e come tutti i cristiani sono dolci, però la stragrande maggioranza si salva chi può. Dio sta avvertendo l'America, l'America che ha abbandonato Dio, che non potrà vincere contro la Russia, perché per chi crede nella Bibbia e capisce le profezie, la Russia è la mano di Dio per punire l'America, un'America che ha dimenticato Dio. Ma l'America cosa farà? Ascolterà? L'America non ascolterà. L'America non perde occasione di provocare la Russia. La Russia reagisce, va bene? Perché reagisce? Perché la Russia è Magog, va bene? E sempre di più prenderà l'iniziativa, come dicevo. Per esempio la Russia, non so, paragoniamo per esempio la Russia che si è ripresa la Crimea. Una Crimea che è al 90% piena di russi. Il 90% dei crimei, quando hanno votato, il 90% ha votato sì per unirsi alla Russia. Sono tutti russi, va bene? Che volevano la Russia. Poi la Crimea era Russia, è sempre stata Russia la Crimea. va bene? E il Soviet Supremo, adesso parliamo un po' di, facciamo un po' di storia qua, il Soviet Supremo ha passato la Crimea all'Ucraina nel 1954, Khrushchev ha avuto la rivelazione, il colpo di genio, di regalargli la Crimea. E il Soviet Supremo, se tu guardi l'enciclopedia, va bene, ha votato per dare la Crimea all'Ucraina. Va bene, poi l'Ucraina è diventata pro-America, ha riempito l'Ucraina di, ha chiesto all'America di portare i missili atomici e la Russia fa non vi azzardate a farlo, va bene? Però cosa ha fatto? Dato lì si è presa la Crimea, ora paragoniamo la Russia che prende la, si è presa la Crimea, che, la Crimea che, era, che è piena di russi, con quello che gli Stati Uniti hanno fatto quando hanno, prestate attenzione, derubato il Messico del territorio che ora si chiama il sud degli Stati Uniti, Alabama, Texas, sì, sì. Arizona, California, perché tutto il sud degli Stati Uniti è tutti nomi spagnoli, sì, San Francisco, sì, sì. Los Angeles, El Paso, sono tutti nomi spagnoli.
New Mexico.
Perché? Perché era Messico, va bene? E i territori indiani che hanno rubato agli indiani, all'America, cioè mandavano i loro coloni a colonizzare il sud degli Stati Uniti, come per esempio Fort Alamo, hanno fatto il film dove è morto David Crockett, il famoso leggendario personaggio che è vissuto, David Crockett è morto al Fort Alamo per difenderlo dagli messicani, fuori binario anche David Crockett, che è un leggendario, hanno fatto film di lui, cioè ora se fai questo paragone, va bene, non regge. La Russia si è ripresa un territorio pieno di russi, ma gli americani che ci fanno nel territorio messicano che hanno preso un terzo degli Stati Uniti? Un terzo? Era Messico. Non stiamo parlando di una quisquiglia, un territorio piccolissimo come la Crimea. Stiamo parlando di un territorio che è grande come mezza Europa. Stiamo parlando. Va bene? Allora, quindi la Russia voleva fare la pace con l'America, va bene? Quando c'era Gorbaciov ha dato indipendenza a tutte le nazioni satellite intorno all'Unione Sovietica, intorno alla Russia, e Gorbaciov ha dato la libertà a tutti, va bene? Però cosa ha fatto? Lui ha sciolto il patto di Varsavia, Gorbaciov. Però l'America si è tenuta la NATO, infatti la Russia continua a dire ma che ve ne fate dalla NATO? Noi abbiamo sciolto Varsavia, il patto di Varsavia, va bene? E loro dice no, la NATO, bla bla, noi siamo democratici. E allora la domanda qual è? Che succede adesso? Che succede ora? Bene, secondo le profezie, andiamo alla profezia, Apocalisse 16, l'America è la grande città di Apocalisse 16, va bene, se tu leggi Apocalisse 16, possiamo leggere qualche profezia lì?
Sì, sì,
Apocalisse
sì.
16, 17 a 21, leggi questa scrittura che la grande città qui, che ci crediate o no, è l'America, che è poi meglio descritta nei due capitoli seguenti, Apocalisse capitolo 17 e 18, ma stiamo a Apocalisse 16, qui c'è la profezia che riguarda l'America, va bene? E quello che Dio farà all'America, perché l'America ha abbandonato Dio. L'America come l'Israele di ieri, che Dio ha punito, ha fatto distruggere e dagli Assiri e dai Babilonesi, perché aveva abbandonato Dio, e Dio farà distruggere l'America dalla Russia, va bene, da Magog, perché ha abbandonato Dio. E poi Dio giudicherà anche la Russia, come ha giudicato Assiria e Babilonia. Allora, Apocalisse 16, 17 a 21, per favore, la profezia sulla grande città, l'America.
Apocalisse 16, 17 a 21. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria. E dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva...
Dal tempio.
Che diceva... È fatto!
È fatto! Vai, forza ragazzi!
E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. E la grande città si divise in tre parti e la città delle nazioni crollarono. E Dio si ricordò di Babilonia, la grande, per darle la coppa del vino della sua ira ardente. ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. E cade dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello.
Ogni chicco di grandine è un talento?
Un talento.
Che sono circa 49 chili.
Mamma mia.
Quindi cascheranno chicchi di grandine come 50 chili. Non so, chi ha lavorato nella costruzione edile, io l'ho fatto, quando avevo 17 anni ho lavorato nell'edilizia, caro mio, bisogna sollevare sacchi di cemento da 50 chili. Capito? E dovevi concentrarti. In quel tempo ero giovane, potevo farlo, adesso ciao. Allora, 50 chili. Se una cosa così ti casca, te ne accorgi? Non è che rimane indifferente. Un 50 kg che ti buca tutto, ti buca. Com'è che dice la gente?
E gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello.
Okay, qui siamo nell'ira di Dio che comincia Apocalisse 15 fino a Apocalisse 16. Questa è la sezione ira di Dio dopo il rapimento. E c'è questo falso profeta John MacArthur, uno dei leader della chiesa calvinista, che dice va bene prendere il marchio della bestia perché poi ci pentiamo. Perché lui dice non possiamo neanche comprare la benzina senza marchio. Prendiamo il marchio e compriamo la benzina. Vedi, questi falsi profeti vanno in giro, ci saranno falsi profeti come lui protestante, il papa cattolico, andrà in giro a imbrogliare i cristiani che va bene prendere il marchio della bestia, poi ci pentiamo. E invece cosa dice lì?
Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine.
E quindi non è mica vero che quella marchia della bestia poi si pentano. Quando prendi il marchio della bestia non puoi più pentirti. Va bene, quindi sei disgraziatamente pazzo se prendi il marchio della bestia. Non lo fare. Apocalisse 14, 9 al 13 dice chi lo prende, l'agnello, lo tormenterà. Sarà tormentato davanti a Dio e l'agnello per sempre. Prendi il marchio della bestia, tormentato per sempre. Cioè la tua carcassa, sappiamo. Non l'anima, ma la carcassa. Va bene?
Sì.
Quindi questo qui, legge dove dice la grande città fu divisa.
19, Apocalisse 16, 19. La grande città si divise in tre parti, e la città delle nazioni crollarono a Dio, e Dio si ricordò di Babilonia, la grande, per darle la coppa del vino della sua ira ardente.
Attenzione, qui dice che questa grande città si divide in tre parti. E quale città sto parlando? Ora, i fratelli avventisti del settimo giorno e altri protestanti diranno, questo è il Vaticano. E perché lei è la prostituta Babilonia? No, c'è già abbastanza guai per conto loro al Vaticano. Questo invece è l'America, va bene? Se infatti vede la descrizione specifica di Apocalisse seguente, 17 e 18, due capitoli seguenti, vedi che la descrizione è perfetta non del Vaticano ma dell'America.
Sì, molto chiaro.
E allora cosa dice qua? Dio si ricordò di Babilonia, quindi la città fu divisa in tre parti e Dio si ricordò. Cosa vuol dire? Arriva il tempo di giudicarla, il tempo è giunto. Allora che succede? Qui siamo cronologicamente, nelle profezie, qui siamo l'ira di Dio, cioè dopo il rapimento. Cosa vuol dire? Dopo che noi siamo in cielo avverrà l'ira di Dio. Noi, dopo che siamo rapiti, Dio può riversare l'ira sul mondo, non mentre noi siamo qui. Perché noi, mentre noi siamo qui durante la tribolazione, attraverseremo l'ira di chi?
Del diavolo,
non l'ira di Dio. D'accordo? Quindi dicono il rapimento dovrà venire prima dell'ira, perché Dio dice, primo Tessalonicesi 5, Dio non ci ha riservati all'ira, quindi ci salverà dall'ira. Sì, ci salverà dall'ira sua. Ci rapirà prima dalla ira sua, ma non dalla ira del diavolo che è la tribolazione. La tribolazione non è l'ira di Dio, la tribolazione è l'ira del diavolo. Infatti Apocalisse 12 dice il diavolo è sceso sulla terra con grande ira, perseguiterà la donna, la chiesa.
E questa è la tribolazione.
E questa è la tribolazione. Quindi queste chiese sono, li vogliamo bene, ma sono completamente fuori binario nella profezia. Spiace. Infatti nella chiesa c'è uno che è profeta, quell'altro che è insegnante, quell'altro che è apostolo, quell'altro che prega in lingue. quell'altro che fa un sacco di baccano con le lingue, fa più fumo che arrosto, quell'altro che invece veramente con le lingue riceve messaggi. La Chiesa non è che dice siamo tutti profeti, no, tutti pregano in lingue, no. Quindi chiese che non hanno dono di profezia insegnano profezia, dovrebbero stare zitti. Ci sono chiese che hanno molti più doni che ho io, pastori con migliori doni di me, magari in lingue, magari in guarigioni, magari. Quindi io non devo e noi non dobbiamo e nessuno deve far finta di essere un grande pregatore in lingue, un grande guaritore. Io ogni volta che prego uno guarisce e non sono così. Le mie lingue sono piccole, non sono, per me non è il punto forte, è uno dei punti belli che Dio mi ha dato, ma non è la mia chiamata. Io sono chiamato a insegnare, a spiegare le profezie. Questo posso insegnare, quell'altro no. A questo sono chiamato, a quell'altro non sono chiamato. Dobbiamo stare attenti a cosa Dio ci ha chiamati e unti e ci usa e a cosa Dio non ci ha unto, non ci ha chiamato e dobbiamo stare zitti. Non far finta di essere profeti, di essere insegnanti o far finta quando non lo siamo. Va bene, stanno insegnando un sacco di fandonie. Allora, torniamo al punto qui. Allora Dio manda un terremoto e la grande città si divide?
Si divide in tre parti.
In tre parti. Allora la grande città, va bene, quello che vedo io è l'America. L'America si dividerà in tre parti.
L'America?
L'America, Stati Uniti, si dividerà in tre parti. Cosa vuol dire questo? Un terremoto che spacca Stati Uniti in tre pezzi distruggerà tutte le stazioni radio riceventi dei segnali, dei satelliti che mandano segnali. Quindi l'America diventerà cieca come una talpa, non saprà più che succede nel mondo. L'anticristo lo sa, qui siamo dopo il rapimento. E lui dice, questo è il momento, schiaccia il bottone e tutti i missili atomici russi e della Cina e compagnia bella, chiunque ha missili atomici, Pakistan, eccetera, e altre nazioni europee, attaccherà l'America e l'America non potrà fare niente, non ha il sistema di difesa satellitare che c'è adesso, non può fare nessuna rappresaglia, non vede niente e sarà distrutta in un'ora. In un momento, dice, bruciato col fuoco, Apocalisse 17 e 18.
Amen.
E allora, in conclusione, riguardo questo missile ipersonico di Putin, voglio concludere con questo. Non ci sono dubbi che verranno guerre. Trump non le vuole le guerre, però i guerrafondai USA, Stati Uniti, i guerrafondai americani del nuovo ordine mondiale, controllano quasi tutto. E Trump... Cosa controlla Trump? Quasi niente. Che un presidente americano, sappiamo, è un burattino nelle mani del Pentagono, della CIA, dell'FBI, delle banche, dei media. Che potere c'ha il presidente? Niente. Poco. Vuole costruire un muro tra l'America e gli Stati Uniti e il Messico e ancora non ci riesce. Ci riuscirà? Vedremo. Vedremo. Non può fare niente, che democratici, socialisti di sinistra vogliono riempire gli Stati Uniti di sudamericani. Perché? Perché tutti votano democratici. Perché? Perché credono all'ideologia, no, non per l'ideologia democratica, gliene frega niente a nessuno, perché i democratici come il PD italiano, come i comunisti e socialisti pagano le classi inferiori per fare niente, quindi là non lavora nessuno, per così è crollato il socialismo reale in Unione Sovietica, perché tu che lavori ti pagano, non lavori non ti pagano, ti pagano lo stesso, che mi fa? Io quindi lavoro con mezzo cuore, mezza mano, mezzo dito e dormo e produco poco. E il socialismo non può sussistere, aiutare i poveri, può aiutare dando il lavoro, si danno soldi a uno paralizzato che non può, immobilizzato all'ospedale, e gli altri si dà lavoro, non soldi. Come c'è un articolo, abbiamo letto la settimana scorsa alla radio, c'è questo che offriva 1.500 euro in Italia agli immigrati a lavorare, cioè, no, non vogliamo 1.500 euro, vogliamo il sussidio e vogliamo essere sostenuti gratis senza lavorare. E mica sono fessi, no? Per questo che il socialismo non funziona. Quindi, Trump non vuole le guerre, però lo vuole il Pentagono, l'esercito, Hillary Clinton, il nuovo ordine mondiale, e controllano i media, tutto. Quindi sarà solo questione di tempo che prima o poi i democratici torneranno al potere, magari forse anche prima di quello che uno. E allora, appena vanno al potere i democratici, saranno guerre. così come è stato contro l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, la Libia, eccetera. E ci saranno guerre, ragazzi. E la Russia dice: volete le guerre? D'accordo, ma non è così facile come voi pensate. Non sarà una passeggiata come quando in Iraq siete andati lì a fare le foto e selfie per il CNN. E no, caro. Qui adesso arriveranno i missili ipersonici così veloci che arrivano prima, senza, non potrete neanche vederli, tantomeno intercettarli. Va bene? E quindi questo è il messaggio. E quindi è solo questione di tempo. I democratici provocheranno le guerre. Trump è stato inviato da Dio, credo. Va bene, un uomo di Dio, cioè non è un missionario, un predicatore, però cioè, sa i suoi, le sue pecche, e, cioè, non è esattamente un grandissimo esempio, lui con le sue prostitute a pagamento, eccetera, cioè lasciamo perdere, sorvoliamo, parliamo del politico. Allora, comunque è stato inviato da Dio, è come Salvini in Italia, per cosa? Per rallentare finché sarà tolto di mezzo... Saranno tolto di mezzo, come legge seconda Tessalonicesi 2, 6 al 7, parla che lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo e verrà l'Anticristo. E quindi saranno tolti di mezzo Trump, Salvini, e le nazioni contro Bruxelles, che sarebbe la Polonia e gli altri, e quindi legge dello Spirito Santo.
Secondo Tessalonicesi 2, 6 a 7. Ora voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo.
Amen.
E poi Amen. Dice, allora sarà manifestato l'empio.
Sì, appena sarà tolto di mezzo Salvini, Trump, le nazioni come l'Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Slovacchia, appena saranno tolte di mezzo quelle nazioni lì, capito? Diciamo viene l'Anticristo e vengono le guerre e viene il caos e viene l'inferno sulla terra e sarà bene che fratelli voi vi siete piazzati in un posto dove ci sarà acqua da bere e un po' di frumento crudo da mangiare, se non potrete bollirlo. C'è gente che durante la guerra si mangiava le suole delle scarpe, va bene? La suola delle scarpe si mangiavano, va bene? La tritavano tutto, perché soprattutto è pelle di animale. La bollivano, la pulivano e si mangiavano le suole delle scarpe. Ho detto la pelle, volevo dire le suole delle scarpe. Vabbè, c'è gente che... Quindi arriveranno, mi dicevano i miei vecchi, mi dicevano che durante la guerra le bucce di patate era come un dessert, va bene, il dolce della domenica, il regalo alla domenica, mangiavano un po' di bucce di patate durante la guerra. Gente che diventava cannibali, tutti i colori. Trovatevi un posto dove c'è acqua che potete andare da qualche ruscello e metteteci lì 100 kg di frumento, oppure 50 kg di fagioli, oppure 100 kg di riso, potrete, almeno sopravvivete. Poi dovete girarli, ruotarli, perché dopo un po' di tempo scadono. Quindi dovete organizzarvi, fratelli, va bene? Quindi lasciate perdere la Nutella, il cappuccino e lo zuccherino. Pensate a 50 kg di fagioli, 50 kg di lenticchie, 100 kg di pasta se ci riuscite. E la pasta, per esempio, dura moltissimo. Va bene? Quindi informatevi sulle cose che non scadano. E noi qui, infatti, abbiamo fatto delle provviste, abbiamo comprato quelle cose che costavano poco. Siamo andati qui da un vicino, abbiamo preso... un sacco di fagioli, un sacco di lenticchie, un sacco poco prezzo, e però e li mangiamo. Poi se dovessero scadere, che ancora non è venuto l'Anticristo, li regaleremo alle famiglie povere. Sì. Quindi opere buone.
Amen.
Quindi organizzate, prendete 20 kg di sale, 20 kg di zucchero, dipende da quanto siete. Lo zucchero non scade. Se avete soldi, comprate miele, 50 kg di miele, quello non scade. E noi abbiamo investito quello che abbiamo potuto, così qualcosa rosicchieremo, se no andiamo con Gesù, non se ne parla più. Va bene, fratelli? Se avete domande, scrivete. Se avete domande sulle profezie, qualcosa che non è stato chiaro, io sono saltato un po' di qua, un po' di là, per rispondere a questo missile ipersonico che diversi fratelli ci hanno scritto.
Sì.
D'accordo. Angelina, vada sì. Abbastanza così?
Sì, mettiamo un canto e... E poi ascoltiamo adesso Marcello Marocchi.
Date canto ci consigliamo.
Sì. Sì, poi non lo so cosa
Angela,
succede.
Quando Angela non sa cosa fa, dice adesso mettiamo un canto. Uno pensa, ah, adesso Angela si mette a cantare.
Mettiamo un canto e poi niente, non lo so. Ascoltiamo Marcello Marocchi, Fermatevi.
Sai, lo racconta anche il vento, frugando nidi di rondini sopra tetti senza tegole, e venendo dal mare si porta nel cuore mille fucili che ha visto sparare, perché nessuno li vuole fermare. Sai, lo racconta anche il sole che asciuga gli occhi da lacrime sopra cieli di dolore, ma se scalda le ville roventa la miele con occhi che guardano senza parlare, pronti a morire per non protestare. Fermatevi, ma dove mai correte senza l'anima? Inutili i vostri tentativi di nasconderla. Dello Stato, e per farlo un referendum è bastato. Sai, lo racconta la vita di un bimbo che non è nato mai, nel nome grande della libertà lui reclama la vita e va dal suo Dio. Intanto riposa e la legge lo scusa, ma lui ha già presentato l'accusa. Fermatevi, ma dove mai correte tutti a più non posso? Fermatevi, ma non vedete il mondo